Stai per ascoltare Turno di notte di Alex Finley, narrato da Francesca Vettori, Roberta Maraini e Paolo Carenzo per Saga Egmont. Il mondo spezza tutti quanti, e poi molti sono forti nei punti spezzati. Ernest Hemingway, Addio alle armi. Prologo. 31 dicembre 1999. La notte avrebbe dovuto portare una tragedia dopo l'altra. Aerei che cadevano dal cielo, ascensori che precipitavano a terra, i mercati internazionali in crollo. Un'apocalisse digitale. Ma al Blockbuster Video di Linden, in New Jersey, quello del Millennium Bug era solo un venerdì sera come tanti altri. Steve era il responsabile del negozio ormai da 6 mesi e, senza ombra di dubbio, era stato un bel miglioramento rispetto al suo ultimo lavoro al Taco Bell, dove i vestiti ti puzzavano sempre di unto e carne fritta e alle 11 di sera arrivavano frotte di ragazzotti sbronzi e rumorosi che dovevi cacciare via a pedate alle 2 di notte. Lì invece si chiudeva alle 10 in punto, stop, e i clienti di solito erano educati. Quella sera, per lo più, erano coppie in cerca di una commedia romantica o di qualche film di paura. Gente che non si rivolgeva a Steve dandogli della faccia da pizza per via della sua acne, che non lo sfotteva per l'uniforme aziendale e non se ne andava lasciando enciritos spiaccicati ovunque sul pavimento. Anche il personale alle sue dipendenze era migliore, sebbene non fosse esattamente il top. Il turno di notte era composto da 4 ragazze carine e gentili, benché un po' troppo vivaci, tutte studentesse delle superiori, come i teppisti del Taco Bell. Cazzo, proprio come lo stesso Steve solo pochi anni prima, ma chissà perché le ragazze lo trattavano come una specie di papà noioso. Già dopo qualche mese di lavoro si sentiva molto solidale con i loro veri padri. «Posso andare in pausa?» chiese Mandy, infilando un VHS nel videoregistratore del negozio. Era la piaga del loro mestiere, oltre che la prova del fatto che nessuno leggeva l'etichetta «Per favore, siate gentili e riavvolgetela», appiccicata su ogni cassetta. Steve diede un'occhiata alla lunga coda in fila per pagare e alla ragazza nuova, Ella, in evidente difficoltà con il registratore di cassa accanto a lui.
«Chiudiamo tra mezz'ora», rispose irritato.
«Non è che puoi aspettare? Ho bisogno che mi apri la cassa 3».
«Ma dai, Stevie», replicò Mandy, riducendo la voce a un sussurro. «Ho le mie cose, cose da donna, mi spiego?»
Steve sospirò stancamente. A meno che non gli fosse sfuggito qualcosa alle lezioni di educazione sessuale, era impossibile avere cose da donna ogni weekend che Dio mandava in terra. Ma lui cosa ci poteva fare?
«La sostituisco io»,
intervenne Katie, che veniva dal gelo esterno, qualche fiocco di neve sparso sui capelli, con una pila di cassette recuperate dal contenitore per la restituzione posto nel parcheggio. Del gruppo, Katie era quella con più testa sulle spalle, allieva di una scuola cattolica e sempre ligia alle regole. Ma anche lei riusciva a creargli la sua dose di seccature. Appena un'ora prima, Steve aveva dovuto rammentare a tutte le ragazze di non avventurarsi mai nel parcheggio da sole, sempre in due, sempre. Era così difficile da capire, Cristo.
«Vedi di sbrigarti», disse a Mandy.
«E Candy? Dov'è finita?» Candy O'Shaughnessy era l'incallita complice di Mandy, l'altra responsabile di quelle che il regolamento dei dipendenti Blockbuster definiva infrazioni di categoria A. Nonostante il negozio fosse un unico open space di quasi 400 metri quadri, Candy riusciva sempre a svanire nel nulla. Era sempre sgarbata con lui, una costante, e una volta aveva portato di nascosto delle bevande alcoliche in sala break. E Steve era assolutamente convinto che fosse stata lei a infilare venerdì 13 nella custodia della carica dei 101. I genitori che l'avevano noleggiata gli avevano fatto una testa così, sostenendo che avrebbero dovuto mandare il loro pargolo da uno psicologo.
«Benvenuti nel club, gente».
«Mi sa che era nel settore bambini», rispose Mandy con un sogghigno, andandosene tutta calma verso la saletta riservata alle pause del personale.